Poi avremo non solo sabato, avremo domenica e anche il venerdì che sarà tutto un po' chiuso. Ma abbiamo avuto il coraggio di farlo sostituendo la nostra lezio del sabato, che sarebbe stata l'ultima lezio, proprio con la presentazione del libro Solitudini, da problema a opportunità. Allora Fabio, il nostro monaco, confratello camaldolese, mi aveva chiesto di poterlo presentare qui e quindi siamo contente di poter avere questo momento di fraternità ma anche di dialogo e di confronto insieme. E sappiamo, loro ci diranno, io l'ho appena sfogliato un po', ci sono tanti modi di intendere la solitudine, come una benedizione ma anche come una maledizione. E oggi credo che sia questo il tema dal punto di vista appunto non solo della fede ma anche dal punto di vista sociologico, familiare, individuale, politico, uno dei temi credo fondamentali, ma questo lo vedremo. Io direi che cominciamo sempre con un momento anche di preghiera, se possiamo cantare insieme l'inno allo Spirito Santo, che sappiamo tutti, quello camaldolese, vieni Spirito Santo, e poi termineremo invece con canto Regina Celi, questo perché siamo una comunità monastica, anche per introdurci e chiedere anche l'aiuto, l'intervento dello Spirito Santo. Domani è l'Ascensione, per noi è una festa grande, e la domenica successiva anche la Pentecoste. E quindi diamo inizio proprio con l'invocazione allo Spirito Santo e poi prenderanno la parola. Allora il moderatore non è al centro stavolta. Sarebbe bene che vi presentaste voi, perché ecco, io so che sei il confratello oblato. Don Fabio poi si presenta, lui è un nostro confratello, abbiamo detto, abbiamo anche una nostra consorella, Michela Spera, che ha approfondito una particolare solitudine di una nostra consorella reclusa, e quindi magari ecco, dialogheremo un po' insieme tra tanti aspetti della solitudine, ma tra anche tante esperienze di solitudine. Io ho potuto vedere qualcosa e mi è anche interessato qualcosa, ma poi ci vedremo, lo approfondiremo. E quindi ecco, i due più sconosciuti sono proprio il moderatore, così magari ti presenti un po', e anche l'autore. Bene, allora dopo la presentazione fate la presentazione e dopo facciamo la preghiera.
Io sono Stefano Rancati, si sente? Sono Stefano Rancati e sono oblato benedettino del monastero di San Benedetto in Bergamo, confratello quindi dell'autore Danilo Castiglione, lavoro in una scuola, sono un insegnante come Danilo, quindi siamo anche colleghi oltre che confratelli. E questa sera tocca a me moderare questa chiacchierata che faremo tra di noi.
Io sono Danilo Castiglione, come oblato Mauro, e sono io l'autore e il curatore, anche il mediatore di tutto il lavoro sulle solitudini. Sono oblato del monastero di San Benedetto in Bergamo, anche se la mia oblazione nasce a Catania, nel monastero delle Benedettine dell'Adorazione Perpetua. Ormai da 23 anni vivo a Bergamo. Sono membro del CDN nazionale degli oblati, quindi ecco, questo io lo considero parte del mio ministero da oblato, scrivo da oblato, ecco perché ho trovato Mauro, proprio perché scrivo da oblato.
Grazie, manca un altro autore.
Il sì. Dottor Rubiati, che non c'è, e anche il dottor Magnini, che sono fuori purtroppo, ma sarebbe stato bello sentire anche le loro voci. Poi se avete domande da fare potete farle tranquillamente anche a me.
Certo, va bene. Allora diamo inizio alla nostra, in piedi, con l'inno Vieni Spirito Santo.
Vieni Spirito Santo, scendi col Padre e col Figlio in noi.
È migliore questo, nel senso che è più semplice, altrimenti è questo lo teniamo qua. Grazie. Allora, moderatore.
Innanzitutto grazie per l'ospitalità, qui giochiamo in casa, siamo nella sede dove ha vissuto una delle protagoniste di cui il libro tratta. E partiamo con l'idea di scrivere questo libro sulla solitudine, o meglio sulle solitudini. Magari iniziamo a presentare come è nata questa idea.
Questo lavoro prende spunto da un fatto storico, ovvero la creazione del Ministero della Solitudine in Inghilterra nell'anno 2018. Non c'era ancora il Covid, quindi il problema a noi era anche sconosciuto, e Theresa May decide di affrontare il problema delle solitudini contemporanee in Inghilterra creando il Ministero della Solitudine. Siamo ancora nel 2018. L'altra nazione extraeuropea che ha questo grosso problema si è decisa a creare il Ministero della Solitudine solamente nel 2021, cioè dopo il Covid. Vi dico solamente che il Ministero della Solitudine inglese si è sparso come esempio, si è posto come esempio in tutto il Commonwealth. Quindi tutto il Commonwealth, compresa l'Australia, ha un ministero per la solitudine. Ovviamente, che tipo di solitudine hanno affrontato queste istituzioni? Una solitudine problematica, una solitudine che ha avuto veramente dei risvolti, alcune volte anche tragici, ecco.
Anche il titolo è estremamente originale. Tu parli di solitudini al plurale, non hai voluto dare l'accezione al singolare. Con questo vuoi dire che ognuno di noi vive la solitudine in modo unico rispetto agli altri? Vuoi sottolineare invece che esistono altri tipi di solitudini? Cosa intendi per solitudini?
Quando si parla di solitudine non si può certamente parlare di solitudine al singolare. Anche se si usa il termine al singolare, la solitudine non è mai univoca. Perché c'è per esempio la solitudine percepita, c'è la solitudine subita, c'è la solitudine agita perché scelta. E vagamente mi era venuto in mente Luis de Góngora, aveva scritto Le Soledad, erano dei poemi, siamo nel 1500, e questi poemi hanno la struttura della silva, no? Tipo opus incerta, e rappresentano proprio la variegata natura della solitudine. E allora abbiamo individuato, parlo al plurale perché siamo stati più di uno a scrivere in questo libro, perché da solo non si può parlare di solitudine, paradossalmente. Io ho affrontato l'analisi, diciamo, della cronaca e poi quella filosofica, ma poi c'è voluto chi elaborasse i dati di un questionario, c'è voluto chi parlasse della sociologia vera e propria della solitudine e chi anche parlasse di una solitudine abitata da Dio. Quindi ho cercato di dare con questa pluralità, già dal titolo, una delineazione che riguarda non solo la pluralità delle solitudini, ma anche la pluralità e la complessità delle risposte.
Hai voluto collocare il problema tra sociologia e filosofia. Quale contributo hanno dato questi due punti di vista? rispetto al tema della solitudine. Qualcuno l'ha definito addirittura epidemia della modernità.
E la sociologia, sapete benissimo, non è una scienza autonoma, come non lo è neanche la psicologia. La filosofia è alla base di tutto. Non me ne voglia nessuno, ma secondo me la filosofia è proprio la base, perché la filosofia si pone il problema antropologico, il problema sociologico, il problema economico. La filosofia indaga tutti questi ambiti della dimensione umana, e la sociologia, diciamo, è iperschillata nell'affrontare questo tipo di problemi. E la sociologia, come ha scritto il dottor Bagnini, prende in considerazione il problema della solitudine solo dalla seconda rivoluzione industriale. Prima l'unica solitudine conosciuta è quella del monaco, dell'eremita, oppure dell'emarginato sociale, ma era un apax legomenon, cioè era una rarità, non era una consuetudine. Oggi la solitudine è diventata un grosso problema. Basti pensare alle famiglie mononucleari o monogenitoriali, senza giudizi di merito morale, e che si ritrovano a gestire un menage familiare da soli, col figlio, con la figlia, e quindi hanno anche una solitudine che è sociale, perché assorbe tutta la persona, e non sempre ci sono risposte adeguate da questo punto di vista. Quindi bisogna pensare alla solitudine come problema prima di ogni cosa, che è quello che io ho fatto. Il primo capitolo parla di solitudini di persone che si sono rivelate al momento della morte. Il caso di Como, che è quello più eclatante, è questa povera donna trovata morta da sola dopo 2 anni seduta sulla poltrona del salotto, e i vicini se ne accorgono. Perché? Perché c'era l'albero del giardino che prevaricava nel giardino della famiglia e dava fastidio, le foglie portate dal vento, e la signora non le raccoglie, ma nessuno è venuto in mente di andare a bussare, a chiedere dove fosse questa persona. E capite che qui stiamo parlando, se stai in una villa, sei una persona anche di un certo senso sociale, almeno di una certa condizione economica, e quindi qui significa che si sono logorati i rapporti umani. Si sono logorati i rapporti umani perché ci si ritrova addirittura a salutarsi mentre si cammina in montagna, ma non salutare le persone che abitano nello stesso pianerottolo. Come dice Monsignor Delpini, la casa è diventata appartamento, no? Luogo dell'isolamento, luogo di una privacy che più che privacy è isolamento, come se dire buongiorno costasse caro. E non si può arrivare a questo punto. Molti mi hanno detto: sì, ma è un'amenità che tu scriva di solitudine. No, non è un'amenità. Non è un'amenità, perché io che vivo a Bergamo, al di là del Covid, vi posso assicurare che è una situazione molto comune questa, di abitare nello stesso palazzo, di vivere nella stessa via e non sapere, ma non perché ci voglia una insana curiosità dell'altro, ma perché molte volte manca la relazione. E alcune volte a questo si sopperisce creando delle reti di quartiere, creando delle associazioni, però se non ricostituiamo attorno alle persone quelle relazioni, quei punti di riferimento, falliamo. Parlavo l'altra volta con un mio amico russo che vive a Bergamo e gli dicevo: guarda, Oggi un quartiere nuovo sorge, se va bene, attorno a un centro commerciale. Prima sorgeva attorno ad una chiesa, attorno ad una piazza. E questo era molto importante, perché la chiesa era luogo di un'espressione comune, e non solo di un credo, ma anche di un modo di essere, di un modo di pensare. Era una realtà che ti portava veramente dalla culla alla tomba. Oggi il centro commerciale è il luogo per eccellenza del consumismo. E mi spiace doverlo sottolineare, siamo passati dall'uomo del Rinascimento al cittadino degli ideologhi della Rivoluzione francese, e nella postmodernità siamo giunti all'homo consumens, al consumatore. Oggi tu non importi più per quello che sei, per i tuoi desideri, per la tua meta, per dove vai. Non il problema incoativo, chi sono, da dove vengo, dove vado, è stato sostituito da quanto produco, cosa consumo, quanto posso spendere. Non interessa più l'uomo tout court.
E veniamo al capitolo, secondo me, che è un po' il cuore del tuo lavoro, il capitolo che tratta della solitudine controcorrente, una solitudine che, se capita, è trasformata, se arriva è perché è stata scelta, e quindi diventa qualcosa di costruttivo, di bello.
C'è anche il capitolo della solitudine filosofica come opportunità, ma ne parliamo dopo. È importante la solitudine controcorrente, che si apre con una figura d'eccezione, il giudice Rosario Livatino. Giudice Rosario Livatino che sceglie la solitudine per evitare di lasciare vedove, orfani, ed è una solitudine che lui ha subito per via del suo lavoro, eppure l'ha fatta diventare un'opportunità vissuta sotto lo sguardo di Dio, sub tutela Dei. Erano siglati tutti i suoi documenti di lavoro. E il giudice Livatino, da questo punto di vista, è un valido esempio, ma è un altro esempio di cui io mi sono innamorato alla tenera età di 21 anni, nel 1993, quando, entrando in libreria San Paolo, era ancora uno sbarbino all'epoca, vidi questo libro, Emanuela Ghini, Oltre ogni limite. Parlava di una monaca che tutti conoscete, Nazarena, e io ora qui mi taccio.
Grazie, bella opportunità di dare la parola a San Michela, che se può raccontarci magari se c'è qualcosa negli scritti di Nazarena che era un tema ricorrente, una preghiera, un pensiero, una specie di fil rouge che collega tutti i suoi scritti. C'era.
C'è una parola d'ordine, sola con Dio solo. Nazarena sceglie la solitudine e in maniera più approfondita lei obbedisce a una proposta di solitudine, perché lei, abbiamo qui nel libro, c'è un bel profilo biografico di Nazarena. Dopo un'esperienza mistica avvenuta per un evento che potremmo definire casuale, nella vita di Nazarena ci sono tante casualità misteriose, lei ha un invito a vivere nel deserto, ad andare nel deserto col Signore, con Gesù. Vieni con me nel deserto. E quindi lei rincorre per più di 10 anni questo deserto, che non sa bene dove si trovi, perché lei sarebbe andata in Palestina, ma nessuno la avvia per far andare in Palestina. Troverà Però il suo deserto è in una cella, in una stanza per 40 anni e tutta la sua vita, tutti questi 40 anni sono questa ricerca di una solitudine per essere sola con Dio. Quindi Nazareno non cerca la solitudine per un suo desiderio così di realizzazione personale o per rifiuto della società, oppure lei era una donna aperta ad una carriera brillante, musicista, compositrice, una grande sportiva, una ragazza talentuosa, possiamo dire, no? Però lei obbedisce a questa voce, la cerca, cerca di rispondere a questa voce che ha sentito. E alla fine, dopo questi 10 anni di ricerca, quando vive l'esperienza di realizzazione massima, dopo la guerra, lei ottiene un lavoro eccezionale, la Banca d'Italia, nell'agenzia di collegamento con le forze alleate, perché lei essendo americana conosceva benissimo l'inglese e quindi quando ottiene questo lavoro dopo aver sofferto tanto per varie vicissitudini, varie esperienze non vissute con successo, lei dice adesso però io cercavo il deserto e quindi torna. E a quel punto realizza, perché attraverso il Papa, un'udienza privata col Papa, ottiene questa possibilità di realizzare il suo desiderio con una formula giuridica provvidenziale, la reclusione privata, che poi si svilupperà nel tempo in altro modo. Quindi sola con Dio solo, per cominciare ogni giorno da capo il cammino. Ora comincio, questa è un'altra parola d'ordine ricorrente nelle lettere, ora comincio, perché l'errore, lo scoraggiamento, la fatica sono compagne della sua esperienza, ora comincio, lei lo ripete tante volte nelle lettere.
Attraverso queste lettere, secondo lei, voleva dare la possibilità agli altri di venire a contatto dei suoi scritti, oppure scriveva per se stessa, secondo
me? Non sia mai. No, Nazarena, noi stiamo facendo un grande peccato nei confronti di Suor Nazarena, perché lei puntualmente, in calce a quasi tutte le lettere, penso, scriveva: mi raccomando, strappi questo scritto. A tutti i suoi interlocutori, a Augustin Mayer, a Padre Anselmo Giabbani, alla consorella Suor Metilde, e noi non abbiamo nessun accompagnamento ricevuto da Nazarena, perché lei distruggeva tutto, ammesso che i suoi interlocutori potessero rispondere, ma i suoi interlocutori non hanno distrutto nulla. E c'è una nota divertente, perché la consorella Suor Metilde si trova nel dilemma di dover distruggere queste lettere e va dalla badessa, dice: ma come faccio a distruggere? La badessa dice: ma no, non puoi strappare le lettere. E lei però è dilaniata da questa cosa, perché dice: lei mi dice di strappare le lettere, come faccio a dire che non ho strappato, devo dire non ho strappato le lettere, la offenderò. Siccome era molto furba questa monaca, adesso è morta, poverina, lei ha strappato le lettere e nel margine, in archivio abbiamo le lettere di Suor Metilde, che sono tutte mangiucchiate, sembrano mangiucchiate da un topolino. E quando Nazarena le chiede l'ultima volta, ha strappato le lettere, perché mandava i bigliettini, ha strappato le lettere, tutte, sono tutte strappate. Poi io quando l'ho intervistata dice: ma io poi non mi aveva detto come strapparle, quindi davanti al Signore, magari ecco quando ci vedremo poi lì su, quando arriviamo tutte e due insieme, forse mi sgriderà.
Però una cosa Nazarena la diceva sempre: i frutti di questa mia reclusione si vedranno dopo, giusto?
Ah, certo, sì.
E anche lì lei non sapeva quale fosse la modalità, e questa era la modalità.
Però il suo intento non era divulgare la sua esperienza, lei fa confidenze, risponde a dei quesiti, nel caso della consorella risponde, dà dei consigli spirituali o di metodo per la formazione addirittura, compare Anselmo è il suo padre spirituale, quindi parla dei suoi problemi, delle difficoltà, del sacrificio che sta affrontando, dell'amore in questo sacrificio, scrive i regolamenti. Con padre Agustin Meyer c'è un altro tipo di confidenza, perché lì siamo cavallo della guerra. Padre Agustin Meyer era tedesco, quindi sconfitto dopo la guerra, c'è un grande dilemma per lui di fronte alla sofferenza della sua nazione. In Nazarena scrive belle cose, però non vuole parlare al mondo nel senso di insegnare. In Nazarena non vuole educare, non vuole parlare di sé, fa molta fatica a parlare di sé.
Ti diceva ciò che si deve sapere di una reclusa e che non si deve sapere.
Niente, sì. Nascosta, solitudine, solitudine, silenzio. Lei parla per trilogie nel primo regolamento. Solitudine, silenzio e nascondimento per l'amore e sacrificio. Perché il suo unico scopo era l'offerta. L'offerta. E addirittura lei non voleva che gli si dessero intenzioni di preghiera. Diceva, tanto io non devo. Qui c'è un grande tema della preghiera pura in Nazarena, perché lei diceva: non posso dire al Signore per cosa deve lavorare. Io non prego per, io prego. Il Signore dispone la mia preghiera per quello che serve all'umanità. Prima di tutto per la Chiesa, per i preti, per i sacerdoti, però la sua preghiera era un'offerta totale, disinteressata, gratuita, totalmente gratuita a Dio, perché il Signore sa cosa fare della mia preghiera, del mio sacrificio, della mia sofferenza. È un'imitazione di Cristo forte, perché la sua immagine è quella del crocifisso sul Golgota che traspare il Tabor, cioè la glorificazione però sta dietro la croce. Ma lei scrive in una lettera: vediamo la gloria attraverso la croce, se non attraversiamo la croce non possiamo vedere la gloria.
Quindi non emerge come viveva lei la sua solitudine o come percepiva il mondo all'interno della sua cella, del suo isolamento.
Ma il mondo, lei viene dal mondo, cioè non è, lei prega addirittura nelle fasi più avanzate della sua esperienza di reclusione, lei chiede di andare ad avere una cella sulla cupola di San Pietro. E qui è una cosa quasi comica, perché la badessa le dice: è una follia, perché è quello il momento in cui tu finirai di essere reclusa, perché sarai esposta totalmente al mondo. Però lei diceva che in ogni grande centro del mondo era necessario che ci fosse un recluso, una reclusa, cioè una persona totalmente dedicata alla preghiera, per pregare primo luogo per i governanti, per la pace, per la Chiesa. Per una santità della Chiesa che però fosse la trasparenza della carità di Cristo, cioè dell'amore di Cristo. Era una donna anche molto concreta, Nazarena.
E quando, questo per dire la forza anche della preghiera, scusa se intervengo, quando
lei chiede forzatamente di andare sempre, perché lo ripete per diverse volte anche a Don Anselmo, anche alla madre Hildegarde, di essere nella cella di San Pietro, dice basta una piccola stanzina. Era simbolico questo, perché siamo nella situazione più difficile della Chiesa, con la corruzione dello Ior, con Calvi, cioè lei non conosce niente della cronaca, però sente la corruzione della Chiesa, perché sono gli anni più bui, anche di tutta la prostituzione, perché poi viene fuori. E quindi è molto simbolico questo, perché Madre Hildegarde gli dice: ma Sor Nazarena, tu hai voluto essere proprio fuori di tutto, sono venuti i tuoi parenti, anche i papi, non li hai mai voluti incontrare, perché proprio è stata molto fedele alla sua scelta. E adesso ti metti, tutti i giornalisti ne parleranno, tutti diranno. E lei diceva, Madre Hildegarde stava in silenzio, rifletteva, e poi diceva: eppure sento che è lo spirito che lo chiede. Beh, lei è morta nel 90. Come lei è morta?
Papa Giovanni Paolo II ha chiesto, pur non si erano incontrati, ecco perché la preghiera ha altre logiche, no? Ci sono comunioni profonde, no? Giovanni Paolo II volle nel Vaticano le clausurali. Questo per dire come una donna di preghiera sente il mondo, no? Attraverso la preghiera. L'esigenza l'ha chiesto tante volte, tant'è vero che Madre de Garde era anche incerta, poi si è consigliata con Don Anselmo, dice ma no, ma non è possibile. Eppure lei aveva la sua finestra proprio sulla strada, diciamo, della prostituzione, che dopo viene fuori questo, ecclesiale. Quindi, ecco, Dio veramente opera, come diceva Michelina, attraverso, è Lui, no, che raccoglie e che fa percepire poi.
Certo. Posso darvi una testimonianza che non ho scritto sul libro perché non mi era sembrato il caso, però ne parlavo stamattina con Michela. Quando io ho iniziato a scrivere questo capitolo su Nazarena, credetemi, era il 7 di febbraio ed erano le 22:15. Io questa cosa l'ho realizzata dopo e credetemi, mi si è accapponata la pelle, perché questo libro ha due episodi di comunione spirituale. Uno, il primo, questo qui con Nazarena, il secondo con l'arcivescovo di Milano. Doveva fare la prefazione un altro prelato, all'improvviso non ha potuto più farla, e io ero andato, diciamo, a spulciare su internet, ma non per cercare la prefazione. Sento l'omelia che lui fa per i vespri dell'esaltazione della croce col rito della Nivola, gliel'ho umilmente chiesta e non se l'è fatto dire due volte, me l'ha data. E poi ditemi se la comunione spirituale non esiste.
Passiamo da una solitudine scelta, voluta, di isolamento totale, come offerta, a una solitudine vissuta invece all'interno di un monastero camaldolese. Come si concilia la vita comunitaria e la vita eremitica? Ci sono spazi, molti di voi lo sanno già sicuramente perché per esperienza lo vivono, però per gli altri che invece non vivono questo tipo di condizione, ci sono spazi per la solitudine?
Sì, devo dire fortunatamente ci sono spazi per la solitudine. Un errore che spesso facciamo, credo che sia quello tuttavia, di considerare la solitudine come qualcosa di alternativo o adiacente alla vita di comunione. Quando sono entrato in monastero, sono entrato a Camaldoli, perché tra le varie congregazioni Camaldoli era proprio quella che garantiva un po' di più la dimensione eremitica rispetto ad altre forme di vita benedettina più strettamente cenobitica. La solitudine allora era un sogno, era un'esigenza, non è un'amenità, come diceva Danilo, è un'esigenza vera, umana. Dipende poi cosa ne facciamo di questa solitudine. Era un'esigenza, il sogno era quello di poter vivere nell'esichia, si dice, nella quiete dei pensieri, nella quiete delle emozioni, nella quiete del corpo, solo a solo, faccia a faccia con Dio. Questo articolo ormai l'ho scritto 2 anni fa, non sono tanti, però se consideriamo che sono un monaco giovane dal punto di vista monastico, sono entrato in monastero 5 anni fa, questo vuol dire che ho quasi raddoppiato la mia esperienza monastica. E se da un lato è vero che la vita monastica è, almeno dal punto di vista esteriore, estremamente ripetitiva, dall'altro, appunto per questo motivo, è vero che per sopravvivere devi muoverti tu, al tuo interno. Un giorno non può essere uguale a un altro, pur nella ripetitività dei gesti, delle azioni, delle persone con cui hai a che fare. Ma se non si vuole soccombere al peso, perché è un peso la vita monastica, bisogna necessariamente attivarsi a trasformarla dall'interno, a cercare di vedere ogni giorno le stesse sfide con occhi nuovi. Il modo per poterlo fare è quello di integrare, non di giustapporre, la solitudine alla comunione. La solitudine non è una fuga dalla realtà. Forse alla fine, quando veramente, come penso nel caso di Nazarena, si arriva a una coscienza profonda di sé, di una maturità spirituale profonda, si può arrivare anche a un ragionamento di questo tipo, di stare alla presenza di Dio soli con il solo. Ma questo, a mio avviso, può essere un traguardo che va compiuto nella sacramentalità di tutto quello che ci succede, ma veramente tutto, di ogni esperienza, tutti i giorni della nostra vita. Allora forse progressivamente noi potremmo arrivare a una sorta di immediatezza nel rapporto del solo al solo, da solo a solo, dell'uomo con Dio. Ma questo non può essere che un traguardo. Ma nel frattempo che siamo in questo percorso, la solitudine è strettamente intrecciata con la comunione. La solitudine parte dalla comunità per arrivare a una forma più piena di comunione. Non è semplicemente neanche un adesso ho bisogno di una giornata per me. Sì, è legittimo, ma non basta. Perché io entro nella mia cella e mi porto con sé tutto, e sottolineo tutto il mio vissuto, per offrirlo, non è vero che viene meno la dimensione dell'offerta, per offrirlo al Signore, per ricapitolarlo, per rielaborarlo, per rilanciare tutto ciò che mi succede nel mondo il giorno dopo, cercando di essere un po' migliore. È un'esperienza che, se presa veramente sul serio, è un'esperienza, lo diceva Guglielmo di Santieri, che è veramente un'esperienza eucaristica. Cioè, nella cella continua ciò che si comincia alla mensa eucaristica. Il monaco è un'offerta vivente di sé, del suo egoismo, di tutti i suoi limiti. È un'offerta di sé che cerca di rendersi di giorno in giorno un po' migliore. Talvolta questo passaggio è indolore, talvolta è naturale, perché nella quotidianità normale io posso fare i conti con dei limiti miei personali, possono essere anche più o meno indolori, talvolta è doloroso, talvolta è doloroso, talvolta sono veramente dei martiri bianchi con cui noi dobbiamo fare i conti. Allora qui veramente c'è una dimensione eucaristica molto forte della cella, che trasmuta, trasforma un'esperienza, me stesso, il mio cuore, per riproporlo alla stessa comunità, ma possibilmente in una versione un po' migliore di me stesso. Quindi comunione e solitudine non vanno assolutamente giustapposte, ma la solitudine è ciò che dà dinamicità alla vita di comunione che dura in monastero per tutta la vita. Senza la solitudine la vita monastica credo che diventi francamente così insopportabile, così ripetitiva, così infruttuosa da essere davvero insopportabile. È il dinamismo necessario, la solitudine, che permette di crescere tutti nell'amore come un unico corpo. Questa è l'esperienza che sto facendo. Quindi non un traguardo, ma un punto di partenza, di offerta quotidiana, di spogliazione di sé.
Vero, sembra un ossimoro la solitudine che porta alla comunione.
È l'unica via di uscita.
Sì. Oggi c'è un'altra comunione che ha investito il mondo in questo secolo, appena iniziato, anche un pochino prima, ed è l'iperconnessione, soprattutto nelle generazioni più giovani. La faccio a tutte e tre la domanda: come ha influenzato secondo voi l'iperconnessione contemporanea dei social, dei media, rispetto al vivere la solitudine? Chi vuol partire?
Sicuramente la grande sconnessione è una finta comunione, nel senso che sappiamo tutto di tutti, ma non conosciamo nessuno veramente, nel senso spirituale dell'esperienza umana. E quindi la connessione sì, hai ragione, è un ossimoro, nel senso che è un elemento di grande solitudine, ma di una solitudine non tanto agita, nel senso di farsi protagonisti della solitudine in comunione con qualcosa di più grande, come succede ad esempio nell'esperienza di Nazarena, ma anche nelle altre proposte che ci sono nel libro, perché ognuna di queste proposte ha uno scopo più alto, un motivo, una motivazione, una ricerca umana forte. L'iperconnessione è sicuramente positiva perché ci rende collegati, cioè con un messaggino posso raggiungere tante persone, ma non so se questo sia un vero carico umano, abbia un vero carico umano spirituale.
Liberamente.
Generalmente nella società iperconnessa si assiste ad un fenomeno in cui non vi sono frontiere, ma solamente muri. È il caso per esempio degli hikikomori, il caso dei kodakushi, che sono quelle persone che identificano la loro vita con il lavoro e quando poi non lavorano più o si suicidano o proprio muoiono, tipo di crepacuore. Queste cose a noi ci sembrano lontane dalla nostra realtà. Assolutamente no, sono molto più prossime di quanto noi possiamo immaginare. Noi abbiamo costruito una claustropoli moderna, veramente, dove non c'è un chiostro che coniuga la dimensione interna e esterna, ma dove c'è un bit che corre su delle fibre ottiche, ma sono veicoli ciechi. E il fatto che molti pensano che rivolgendosi alla rete, la rete possa rispondere, risolvere tutto, è una grande bugia questa. Una grande bugia che è come il demone dell'Apocalisse, no? L'idolo dell'Apocalisse sembra proprio la soluzione a tutto, finalmente abbiamo trovato la strada. No, mi spiace. Io sono pure uno iperconnesso, attivo sui social, ma non è che i social abbiano reso la mia vita migliore. Hanno permesso sì la circolazione di qualche mia idea, ma ripeto, non hanno fatto questo grande miglioramento della mia esistenza. Il problema è molto vecchio e Salvatore Quasimodo, in una sua poesia, l'uomo del mio tempo, lo dice: sei quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, ti ho visto nella carlinga dalle ali maligne, con le meridiane di morte, con la tua scienza persuasa allo sterminio. Un convegno del 1981 fatto a Gallarate si chiedeva che cosa fosse la modernità e della modernità diceva: noi oggi possiamo constatare indubbiamente un progresso tecnologico, ma non un progresso umano. Io non voglio scoraggiare nessuno, ma questa è un'analisi della realtà. E internet, se da un lato ha aiutato, dall'altro ha veramente rovinato e logorato i rapporti. Una volta si era anche per conoscere una donna, un uomo, costretti ad interfacciarsi personalmente, vis-à-vis. Oggi c'è Tinder, ci sono le app di dating, dove io posso escludere una persona con un click. Oggi c'è Facebook, dove io posso bloccare una persona con un click. E perché? Perché la realtà è una realtà spuria, quella del mondo dell'etere. E questo poi crea veramente problemi seri, gente che si fa delle aspettative che non esistono. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, avevo iniziato a profilare alcune persone su Facebook, a seguirle, però poi ho desistito dal parlare di queste persone per tutta una serie di cose, anche dal punto di vista legale non mi sembrava il caso di farlo. Ma io ho scoperto gente che neanche sa chi sei e si mette a nudo completamente, perché manca quello che è quella dimensione di cui Benedetto da Norcia nel prologo mette al primo posto. Il primo verbo è obsculta, l'ultimo verbo, che è anche l'ultima parola prima di amen, è pervenies. Se non ascolti non arrivi da nessuna parte, e mi spiace, internet questo non lo fa.
Sì, dicevo poc'anzi che la solitudine è un'esigenza umana, ma se la solitudine è un'esigenza, potrei osare a dire che la connessione è un istinto, cioè è qualcosa che è ancora più radicato alla radice. Per la ragione più generale, più globale, più complessiva possibile, che la realtà è di natura relazionale. Ce lo sta dicendo la nuova scienza. Tutto è relazione. Il punto è dove io, in quale punto io mi aggancio. Cioè, l'istinto alla connessione c'è, ma il problema è che volto gli do, qual è la meta in cui io vedo o ritengo di poter vedere questo mio istinto realizzato. Probabilmente in tempi non vicinissimi, ma non si parla certo di secoli, la risposta anche ovvia, anche non ragionata, anche trasmessa per via culturale, quel che vogliamo noi, era Dio tramite la religione. Oggi non è più così. Ma che noi ne siamo coscienti oppure no, abbiamo un istinto all'unità con qualcosa. Che se non è riconosciuto questo punto come Dio, diventa un idolo, un qualsiasi altro idolo, qualsiasi altro. Non li elenco perché potrebbe essere qualsiasi cosa a cui noi potremmo votare l'intera nostra vita. Allora l'importanza di una solitudine, voluta o meno, perché può essere, si può anche capitare nella solitudine, ma vissuta con coscienza, vissuta con coscienza, alla luce di Dio. In questo rapporto io prendo consapevolezza e coscienza di chi sono e di quale ruolo posso giocare in questa interconnessione totale. Perché siamo tutti su una linea, sì, però io sono un punto di questa linea. Non sono un punto senza la linea, però sono un punto. Cioè, individuazione nella relazione. Non sono liquido, ma vivo comunque unito ad altre particelle che tutte insieme formano un corpo, il corpo di Cristo, uno e compatto. Quindi è un istinto, la preconnessione, dipende che direzione noi decidiamo di dargli, Dio o una qualsiasi altra idolatria.
siamo animali sociali e quindi cerchiamo la connessione anche dove connessione non c'è, come sui social per esempio. Prima di concludere, volevo chiedervi un'indicazione per le nuove generazioni: come potrebbero vivere momenti di solitudine o la solitudine scelta anche bene, un po' come la si vive a livello monastico? Una domanda però per tutti, anche per Panino.
Allora, voi troverete nella solitudine filosofica come opportunità, come primo autore, Seneca. Mai autore fu più chiacchierato nella storia della filosofia, visto che il suo allievo si chiamava Nerone. Ma c'è un dialogo bellissimo, che a noi purtroppo è giunto utile, della parte iniziale, il dialogo a Sereno, in cui lui dice che la solitudine non solo si impara, ma si insegna. E allora qui entra il mio spirito da pedagogista. Bisogna trasmettere chi sa vivere la solitudine, insegnarla agli altri. E la solitudine è abitata da Dio, perché prima di tutto è abitata dalla seconda delle virtù teologali, la speranza, ma deve essere abitata anche dalla fede e soprattutto dall'amore. Umberto Curi, in una nota, lo cito, dice che la fede non ha a che fare solamente con la religione. Quindi qualcuno potrebbe dirmi: ma tu stai facendo un discorso religioso. No, e premetto che il cristianesimo non è una religione, ma una rivelazione. Noi abbiamo nei secoli abusato di questa parola religio, alla religio era la superstizione per i latini. Noi viviamo alla luce di una rivelazione. E allora bisogna insegnare agli altri la solitudine, e la solitudine monastica è un esempio. Quando io regalo ai miei amici i racconti di un pellegrino russo, oppure l'imitazione di Cristo, oppure gli scritti di Meister Eckhart, dico: tu non è che devi essere Meister Eckhart, non devi essere lo Stramic, no? Non devi essere Nazarena, per esempio, ma tu devi coglierne lo spirito. L'imitazione di Cristo ci invita a cogliere lo spirito di Cristo, ma non essere Cristo. Ricordiamoci, io lo dico sempre, la prima post-verità è stata quella detta da Satana ad Eva: se mangerete del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, diverrete come Dio. Mica gli ha detto una bugia, gli ha detto la verità, perché gli ha detto come, non Dio. Io posso essere come Madre Michela o come Fabio, ma non sarò mai Madre Michela, non sarò mai Fabio. E quindi la solitudine va insegnata, va fatto cogliere lo spirito, smaterializzare tutte quelle prerogative della nostra società. Possiamo ritornare a parlare dello spirito, delle realtà ultime a cui dovremmo tendere? Grazie.
Anch'io, prima di entrare monaco, avevo un passato da insegnante, di religione per giunta.
E da oblato.
E da oblato. Sì, sì, ci sono, sì, sì, eravamo colleghi.
La deformazione di
sì, sì. O peggiora, non lo so. I giovani, i ragazzi, i ragazzini, una delle cose che ripetevano in continuazione, anche con estrema superficialità, senza consapevolezza: io devo essere me stesso. Essere me stesso, essere me stesso. La domanda che mi faceva mordere la lingua: ma tu sai veramente chi sei? Non sempre noi pensiamo, sappiamo veramente chi siamo. Noi ci costruiamo dei personaggi. Quindi va, il compito è quello di educare i giovani alla conoscenza di se stessi, educare nel senso di tirar fuori l'arte della maieutica, non di inculcare informazioni. Bisogna rivalutare, a mio avviso, ogni forma artistica. Più che imporre un silenzio, che oggi è troppo difficile, penso, per la maggior parte, quasi la totalità dei nostri ragazzi, prendere un po' uno sgambetto, cioè non bisogna dichiarare quello che si sta facendo, però tramite un qualsiasi canale in cui possano esprimersi, poi aiutare a rileggere quello che hanno prodotto.
Io non so se l'esperienza di Nazarena nel mio particolare può essere qualcosa da comunicare esattamente ai giovani, perché no, i tempi sono cambiati, perché è un'esperienza adulta, è una solitudine radicale, però penso che Nazarena potrebbe essere d'accordo con quello che dite, e quindi facciamo parlare lei. Vi leggo uno straccio di una lettera è scritta a Padre Anselmo, dove lei parla della solitudine. Per la solitudine non c'è via di mezzo, è una prigione o un paradiso, secondo che il solitario è in balia di se stesso, delle sue passioni, capriccio, volontà propria, o secondo che segue un programma deciso, con fedele puntualità, rinnegando la propria volontà, tenendo alla stretta disciplina del programma, andando da una cosa all'altra al tempo fisso, con santa pace, gioia, libertà, fedeltà, sicuro che così facendo fa la santa volontà di Dio, momento per momento. Faccia capire bene questo ai giovani, lei dice a Padre Anselmo, prima di mandarli all'eremo. Tutto sta qui, sano equilibrio per il programma e orario, osservati con fedele puntualità, sotto lo sguardo di amore di Gesù, nella sua santa compagnia, nella sacra presenza di Gesù. Ecco il paradiso sulla terra, seguito poi dal paradiso del cielo, subito dopo la morte. Quindi solitudine, come l'ha vissuta Nazarena e come si può vivere in queste realtà scelte, significa fedeltà, e questo è difficile spiegarlo ai giovani. Bisogna accompagnarli, perché hanno tanto bisogno di regole, a mio avviso, hanno tanto bisogno di vedere un modo di vivere diverso da quello che hanno spesso nel mondo.
Grazie, direi che con questo concludiamo, diamo la parola per eventuali domande.
Sì.
Scusa un attimo, volevo solo dire una cosa a quello che diceva Michelina, che mi sembrava anche molto importante. Lei diceva, Nazarena diceva, la compagnia di Gesù. E questo è solo da testimone a testimone, cioè il giovane deve capire che non è solo né dentro né fuori, perché appunto anche l'iniziazione cristiana, cioè è come avviene, cioè non avviene per discorsi, avviene da persona a persona, anche il giovane che vede un adulto convinto, ecco Livatino per esempio, ritrova una presenza interiore. E quindi questo è quello che lei dice, no? Non è una solitudine, è per una presenza che tu riscopri dentro, proprio profondamente dentro. E nasce il coraggio di affrontare, per questa persona che tu ami, che è Gesù, di affrontare ogni situazione esterna. Ci sono state qui le mie compagne di classe, siamo andate a vedere il Mitreo di Santa Prisca qui, che è proprio l'iniziazione del giovane ragazzo, proprio del passaggio dal buio, dalla non conoscenza di sé alla conoscenza di sé, che prevede questo, cioè si dice il passaggio della crisalide, no? Di stare dentro te stesso per tirar fuori quello che sei e per lanciarti con forza verso la conoscenza, il sole, eccetera, la luce. Perché questi ragazzi poi venivano impegnati, soprattutto erano i soldati di Roma, quindi dovevano avere coraggio, forza, ed era questa esperienza che facevano del Dio Mitra, eccetera, esperienza che li faceva forte per lanciarsi poi oltre la morte, perché certo andare alla conquista, essere portati lì voleva dire non sappiamo che cosa sarà di noi. Ecco, però la consapevolezza e la forza che per loro dava Mitra, possiamo pensarla che è il cammino anche dell'iniziazione cristiana, cioè questa che nasce da un testimone, da uno che ti annuncia la parola e che tu lo vedi, no? Per esempio i martiri qui, no? Presenza di una, non so, qualsiasi, ecco Sabina per esempio, che qui aveva la casa, e la sua schiava, anche lei si converte, e poi si convertono altri, e poi vengono martirizzati. La forza di questo esempio entra dentro e fa cogliere questa presenza profonda interiore, per cui poi anche tu hai il coraggio di dare la vita per i tuoi fratelli, per gli altri, questa comunione che diventa poi dono di sé, no? Ma se non c'è percezione di sé, come puoi poi far uscire, no? Il dono di te. Ecco, lasciamo anche la
un commento a Paolo. Secondo me la solitudine, come tutte quelle, diciamo, condizioni dell'assenza, la solitudine è l'assenza della presenza, il silenzio è l'assenza della parola, eccetera. Però secondo me è la condizione necessaria, ma non sufficiente per arrivare al profondo della vita spirituale. Ci manca un passaggio molto importante, che è quello di raggiungere il silenzio interiore al punto di arrivare a una fase che si chiama contemplazione, la contemplazione, che secondo me è la fase più difficile. Io quando chiedo a Michela di insegnarci a pregare, secondo me è quella la parte più difficile. La solitudine di per sé è una condizione, diciamo, di partenza, ma la condizione più difficile è passare dal di fuori al di dentro, che nel disordine dei pensieri manca, è difficile. Quindi i ragazzi, i giovani, eccetera, bisogna educarli anche per noi. Quello è il problema, arrivare alla fase, diciamo, di pre-contemplazione per poterla veramente portare in fondo, perché la solitudine di per sé è un dato negativo, diventa positivo se invece noi abbiamo il secondo passaggio della vita spirituale, che secondo me è il più difficile, imparare a pregare. Io non so pregare, dico, allora ora quando entro in chiesa, ma è 2 anni che lo chiedo a Michela e mi ha promesso, ma prima o poi deve insegnarmi.
Sì, chiaramente lo stato contemplativo è lo stadio terminale della vita cristiana.
Senza quello
c'è tutto un lavoro previo di purificazione dello sguardo tramite un confronto sincero con la verità, con la realtà, con l'alterità, che porta a una purificazione progressiva del cuore. Alla fine si può sperare di raggiungere la pace dei sensi, l'esichia, la visione, ma è un cammino progressivo che parte da un ascolto della realtà di ciò che ci circonda, assunta consapevolmente su di sé, fatto un serio esame critico di coscienza, anche le cose che ci feriscono, appunto ci feriscono perché spesso abbiamo qualcosa da purificare di noi, e da lì parte un percorso graduale di svelamento del mistero. Percepibile, la visione è il punto culminante, e non si prescinde appunto anche tramite gli altri. Certo, la solitudine in sé non basta, serve un'alterità che mi inchioda, che mi faccia riflettere su di me, che mi faccia crollare ogni certezza. Da lì poi può cominciare a lavorare. Questo sì.
Visto che siamo anche traoblati. No, intanto volevo dire anche solo una piccola cosa a Danilo, no, giusto perché anche spezzando una lancia così a favore del nostro caro padre Innocenzo, che è silenzioso laggiù in fondo. ma siccome lui, uno dei suoi insegnamenti è anche proprio il fatto che noi non viviamo una religione, perché la religione è un mercato, mentre la nostra è un'esperienza di fede e di compagnia. E qui allora c'è questo discorso, perché la solitudine in realtà non è solo appunto l'assenza di altri a portata di mano. E mi è venuto in mente, forse è una cosa un po' strana, ma mi è venuto in mente proprio avendo oggi a che fare con qualcuno che porta una testimonianza da Bergamo. E io per tutta la mia vita ho studiato a fondo, ho letto tutti i suoi scritti, lettere, omelie, Roncalli, un grande bergamasco che oltretutto è anche amico dell'arcivescovo di Milano, Andrea Carlo Ferrari. E ecco, perché in fondo Roncalli, che pure era un uomo così anche, diciamo, apparentemente così espansivo, vive una solitudine estrema nella sua vita. Viene tenuto 10 anni a fare una visita apostolica che non finisce mai, inutile, in Bulgaria, poi diventa delegato apostolico in Turchia e Grecia, altri 10 anni così, poi viene mandato a fare il nunzio in Francia solo per far dispetto a De Gaulle. Sostanzialmente un uomo che vive da parte della Chiesa un'emarginazione, eppure lui dice: voglio tenermi così, e so che tenermi così, semplice, obbediente in tutto, assicura alla mia persona una tale forza di audace semplicità che mi renderà in grado di aiutare qualcuno, forse. E arriva, perché nessuno di noi sarebbe qui se Roncalli non fosse diventato Papa Giovanni. Quindi in fondo, da questa solitudine, che non era la solitudine di essere isolati, ma era la solitudine di uno che, ma che conta, Dio ha saputo trarre qualcosa di veramente significativo.
Per questo anche Paolo VI, nel suo discorso, quando venne eletto pontefice, disse: ora la solitudine è completa e perfetta, perché non c'è più nessuno a cui riferirsi. E lui questa cosa la soffriva terribilmente, anche perché era un intellettuale, un incompreso, e come tutti i santi era, diciamo, il tiravversaglio di molti, purtroppo. E poi le persone, certe figure si capiscono dopo. Aggiungo solo una cosa: abbiamo parlato male della tecnologia, allora io non sono contro la tecnologia, sia chiaro. La tecnologia va usata, ma bisogna imparare ad usarla. E come abbiamo detto prima, bisogna prima conoscere se stessi. Non si può usare la tecnologia per riempire il tempo. Io vedo alcuni di quelli che sono qui stasera, sono persone che non ho profilato, loro non erano profilati, però ho conosciuto attraverso la tecnologia. C'è Suor Faustina lì in fondo, che anche lei vedo per la prima volta ora di presenza, ma li ho conosciuti attraverso la rete. Ecco, allora, se la rete diventa una relazione, ci siamo. Se una rete diventa una gabbia, non ci siamo più. E questo è il nostro compito, bisogna disarticolare questo processo che invece ha fatto diventare della rete una gabbia e non una relazione. Don Innocenzo, prego. Venga.
Non volevo parlare.
No, ma fa bene a parlare.
Però siccome mi ha chiamato in campo, mentre voi discutevate, mi veniva in mente che tutto ciò che si è detto di Nazarena presuppone una filosofia neoscolastica che ci ha regalato il catechismo di Pio X, che io ho imparato da bambino e che ancora viene riproposto, dove la domanda chi è Dio si risponde: Dio è l'essere perfettissimo creatore del cielo e della terra, l'essere perfettissimo. Siccome poi ho approfondito i padri orientali, soprattutto Gramsci, si vede subito la differenza tra questa definizione del catechismo Pio X e ciò che dice semplicemente la prima lettera di Giovanni: Deus caritas est. Allora qui sta il problema dell'approccio occidentale individualistico.
Certo.
Per cui la solitudine
nasce da lì.
È naturalmente letta a partire da questa precomprensione. Ma se all'inizio di tutto si dice Dio è relazione, cade tutto.
Certo, ma difatti
se non c'è la relazione, non ha nessun senso parlare di solitudine.
Ma lei mi insegna.
Allora, per un'altra cosa, poi gli do tutta la parola che vuole. I padri cappadoci hanno insegnato a Sant'Ilario di Poitiers che Deus unus est, se non solitarius.
Certo.
Quindi la risposta è nella relazione. Non è possibile pensare che uno possa sentirsi persona, non individuo, persona, senza relazione. E d'altra parte, anche quando si dice che la vita contemplativa è il culmine di tutto, entra in gioco San Gregorio Magno che dice no, affatto no. La perfezione sta nel dare, non nell'autoaffermarsi. Contemplata ali strada, dice San Tommaso. Quindi senza mettere a base di tutto la comunione, la relazione, tutti i nostri discorsi sulla solitudine diventano arrampicamenti.
Grazie. Lei però mi insegna che perfetto significa compiuto, da perfetto. La perficie, no? E la compiutezza si ha nella relazione. Non è un caso che il concetto di persona nasce col cristianesimo. La persona, prosopon, la maschera, ciò che appare, diventa poi anche personalità. È bellissimo il discorso di Giovanni Crisostomo sul terremoto, qui dice sulla terra siamo come se fossimo al teatro. Colui che sul palco sembrava un grande filosofo con la barba, nella realtà poi si rivela un ramaio. Io mi diverto tantissimo a citare questo brano quando spiego Pirandello e gli dico guardate che non è nulla di originale quello che ha detto Pirandello. Qualche secoletto prima l'aveva detto appunto Giovanni Crisostomo e ha ragione Don Innocenzo, come aveva ragione anche Wittgenstein. Non c'è un vero problema filosofico, ma solo un grosso malinteso linguistico, perché dovremmo ritornare alla parola di Dio, ma anche alla parola nel suo senso originario, primigenio. Noi usiamo le parole molte volte nel senso corrotto, è mistero, è il mistero. Ma il mistero è un cammino, mistero della fede, annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Quale realtà incomprensibile? No, è un cammino, e l'aveva detto Do Casel bellamente, pagando tantissimo per la prega.
Avete dimenticato di citare il poeta Concora, cioè scrive le poesie de solitudes.
Le ho citate all'inizio, ma non l'ho scritto.
No.
Non l'ho scritto per un motivo molto semplice.
Concora de Arco.
Sì. No, non l'ho scritto per un motivo molto semplice, perché mi accusano sempre di essere erudito. Molte cose non le ho messe, perché l'edizione di San Paolo mi hanno detto, allora, non parlare di Covid, va bene? Non essere appiano il linguaggio, va bene, appianiamo il linguaggio. Per esempio, la mia esperienza di solitudine abitata da Dio, quella di cui proprio ho preso coscienza, è stata durante la malattia, io stavo per morire, e mi ha tenuto in vita, non sto scherzando, la liturgia delle ore. La preghiera liturgica mi ha fissato quei punti di riferimento che mi sono serviti. E penso che questo non abbia bisogno di commenti di chiosa.
Gentilmente, ci puoi dire la definizione dell'etimologia della parola solitudine? Avrai sicuramente ricordato.
Allora, è latina, solus, ma anche ascendenze greche, con monos e anche con deserto, Uranus. Quindi diciamo che l'etimologia solus, da solvere, sciogliere, cioè svincolare, ma nello stesso tempo però anche legare, perché la solitudine non può essere una solitudine contro gli altri, perché quella diventa patologia. Forse l'unica volta in cui gli americani hanno ragione di voler dare la pilloletta, ma anche lì io non sono d'accordo, e la solitudine deve essere per gli altri, ma mai contro gli altri. Anche la solitudine per Dio è una solitudine per gli altri, non è mai una solitudine contro gli altri, Roberto. Se c'è qualche altro, noi rispondiamo.
Una cosa che non si è parlata, solitudine degli anziani, forse in Italia un po' meno, ma il mio paese è un grosso, grosso problema. Io vedo che c'era mia mamma, in casa fuori in Florida, c'era il signore, non so, ormai, che ha detto, Giorgio, mi dai un abbraccio? Disperata, mille andati, però erano così soli, e nonostante c'era la cadante, eccetera, però tutti, perché i figli lavorano, queste erano persone molto ricche che sono scelte loro di andare in Florida, avevano 90 anni, 95 anni, stavano purtroppo nella mia di Toronto, ma molto, molto soli. E peccato, qui succede meno, che mio sposo, per esempio, stava qui a Lazio, e non ha tanti soldi, ma dice, come si chiama, come le cose come si chiamano, comunque io vedo che c'erano figli, c'erano parenti, tutte un'altra cosa. Invece di noi i parenti non venivano, qualche amica, ma molto di rado, quindi erano abbandonati. Questa è una cosa positiva dell'Italia, che non vedo stesso tipo di comportamento fino adesso.
No, no, Joseph, è un problema che riguarda, ti assicuro, anche
cosa di nuovo più che
il sud. No, anche al sud, anche al sud. Mi spiace questa divisione delle latitudini, purtroppo.
Perché magari a Nord ha meno tempo libero, quindi
no. No, 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 è una condizione purtroppo. Sì, purtroppo ha permeato dappertutto.
No, non so.
Io non ne ho parlato apertamente, ma i quattro casi che cito nella solitudine come problema sono persone anziane che sono finite per morire da sole, addirittura nel caso di Macerata un'intera famiglia trovata morta dopo 6 mesi e nessuno che li ha cercati, perché la moglie era una logopedista, si era ammalata, diventata tetraplegica, il figlio aveva avuto un incidente tetraplegico, l'unico che funzionava era il padre, 80 anni, entra in bagno quella mattina, un infarto, muore, e questi sono morti di stenti. E la cosa terribile è che i parenti l'unica cosa che hanno cercato è come dividersi l'eredità. Come per esempio, mi spiace doverlo dire in questo contesto, la cosa che mi ha scandalizzato a Como, l'omelia del prete che sabbatizza la coscienza, dice no, dice, è morta da sola, ma non è che è colpa nostra, non è colpa nostra. Lo so che non è colpa nostra, ragazzo mio, però appunto perché Deus caritas est, se gli bussi alla tua vicina di casa, anche se ti manda e ti invita al viaggio in quel paese che ti somiglia tanto, per parafrasare Baudelaire, insomma è una persona che almeno crea una relazione, cioè, e purtroppo questo noi non lo facciamo perché la scusa della timidezza, ma poi chissà che cosa dice, ragazzi miei, che cosa dice, dica quello che vuole, però pertanto io ci sono. Un'altra cosa che diceva Caterina Duarte, quando i preti gli dicevano ah, ma che cosa vado a fare lì, e lui diceva, la prima cosa che devi fare è esserci, la tua presenza. E questo lo conferma anche Nazareno. Michel de Montaigne, che metto tra i filosofi, cosa dice? Tu sei sufficiente a te stesso. Il fatto che tu coltivi la tua solitudine serve poi per gli altri. E negli esseri lui dice che la materia dei suoi scritti è proprio lui. e noi non siamo più abituati a fare questo lavoro. Jung smazzolava i pastori protestanti e anche i preti cattolici perché diceva che non erano più in grado di fare la direzione spirituale. E oggi noi, mi spiace, ma viviamo questo grande deserto, appunto qui, in questo contesto, questa provocazione.
Volevo, magari, se concludiamo, finire proprio con la morte di Suor Nazarena. Suor Nazarena, appunto, di una reclusa non si deve dire nulla, no, in quanto reclusa, ma il giorno della morte, il 7 febbraio, beh, io ero preso, cioè nel senso che ero qui, quindi... lei uscì, si sentiva male, lei uscì e trovò l'infermiera Suor Hilda e gli disse: dica alla madre che questo è l'ultimo giorno. Cioè non è che, perché uno dice no, vabbè, doveva morire sola, no? Invece l'ultimo giorno che lei ha presentito, come una... quel giorno, quella sera c'era il vescovo del Brasile che presideva la messa, lei ha lasciato Madrid de Garde, certamente mandò una sorella per accudirla un pochino quel giorno, qualche oretta, perché lei soffriva di asma, e poi ci aspettò tutte che finissimo la cena, che mettessimo a posto le cose. Eravamo tutte lì, ma Madre de Garde chiamò anche la gente esterna, quelli che stavano in foresteria. Bene, l'esperienza che tutti abbiamo fatto durante la morte, si cantavano i salmi, si cantava Magnifica, dall'inno, faticava a morire, cioè no, era lì che agonizzava, presentissima, e poi cantammo un inno alla fine, canta la sposa, che terminava con Amen, Alleluia, e lì spirò. Fu una morte molto naturale, ma quello che tutti avvertivano è un'esperienza unica. Cioè tutti ci siamo, eravamo pieni di gioia a dire che cosa abbiamo sperimentato questa sera. Erano le 10:15. Quando poi Don Anselmo ci dette le prime 5 lettere, in una di queste lettere Nazarena diceva come avrebbe voluto, desiderava morire. E lei dice, ha delle espressioni molto belle, non so se Michelina le ritrova, dove lei dice: ecco, desidero morire con la spada sanguinante nelle mani, cioè combattendo, e quell'agonia, no? Perché lei diceva ogni momento... offrirlo, no? Consapevolmente al Signore per quanto era possibile, e con il più bel canto nella bocca. E quindi abbiamo proprio visto che il più bel canto per Nazarena è stato l'Alleluia, proprio questo, lodate Dio, che è un plurale. Cioè il fatto che Nazarena abbia l'ultimo giorno sia venuto, abbia chiamato la sorella e abbia attirato la comunità. Ecco, la morte di Nazarena è stata una morte in comunione, e quindi, e questo anche è stata una gioia per tutti, per dire che una vita di 44 anni di solitudine che poi si è riversata in quella serata, in quella notte, dove tutti abbiamo percepito una cosa di prodigio, tutti, c'erano tante persone, tutti abbiamo avuto la stessa sensazione.
Anche io, a distanza di anni di vite, se non c'è nessuno, io procedo ai ringraziamenti, innanzitutto alla madre Michela, a Suor Michela, a Don Fabio, al professore Rancati e ad ognuno di voi, sia quelli che conosco personalmente che a quelli che incontro stasera per la prima volta. Grazie per questa bellissima opportunità di condivisione che mi avete dato. E io mi emoziono sempre quando parlo di queste cose, perché ovviamente non si parla mai di cose che sono aliene da noi, sono cose che sperimentiamo, e quindi grazie a tutti voi, veramente.
Possiamo concludere con il canto Regina Celi,
certo,
che sappiamo.
Sì.
Amen, alleluia.
Io mi metto in fondo, chi ha preso il libro lo può pagare a me.
Sì, c'è il libro e poi noi lo...